30 luglio 1996, ore 10:45. Nicola. Mamma, a chiarimento di quanto ti avevo affermato nel messaggio del 10 luglio, nel quale portavo alla tua conoscenza il motivo per il quale Dio Padre mi aveva elevato al di sopra degli angeli, aggiungerò altre luci perché anche per voi sia chiaro l'iter così conseguenziale nei decreti di Dio. Tu sai, mamma, che Dio, in un atto di amore infinito, crea degli esseri a sua immagine perché fossero compartecipi della sua stessa gloria. Crea gli angeli, puri spiriti, intelligentissimi, che riflettono la luce stessa di Dio. Crea l'uomo, fatto di spirito e di materia, a cui affida la cura del mondo visibile. Crea miliardi di esseri viventi ed ognuno, in virtù dei doni ricevuti e per il fine a loro assegnato, sono chiamati a corrispondere con una prova d'amore all'amore che li ha generati. Agli angeli puri spiriti chiede fedeltà assoluta, amore incondizionato. Agli uomini fatti di spirito e di materia chiede la stessa cosa, ma l'uomo, creatura carnale oltre che spirituale, deve vincere anche sulla carne. Ma il conflitto tra le due componenti spirito-corpo si fa sempre più difficile al punto tale che, per salvare questa creatura tanto amata, fu resa necessaria l'incarnazione e la morte di croce del suo unigenito che solo come uomo poté redimere l'umanità così prossima a perdersi. La prova d'amore richiesta a Gesù che liberamente vi aderì fu ancora più grande di quella a cui erano stati chiamati gli angeli. Gesù, uomo come noi, dovette superare tutte le prove inerenti alla sua stessa umanità. Lui, il santo, il puro, dovette scendere negli abissi del male, dell'uomo peccatore, conoscere tutti gli stati in cui i vari peccati avevano prostrato questa creatura così eccelsa e riportarla in superficie. Ecco perché alla fine della sua prova Dio Padre dona a Gesù la gloria più grande. Nel suo nome in cielo, in terra e sottoterra ogni ginocchio si pieghi adorando. Ma come rendere gloria all'uomo Gesù, se non innalzando anche l'uomo che l'aveva talmente imitato da essere un altro Cristo, elevandolo al di sopra degli angeli? Quell'arcangelo è tuo figlio Nicola. Non ti aveva detto Gesù che sarebbe stato lui stesso a testimoniare la mia santità? Così ha fatto, così continua a fare. Sabaudia, 8 agosto 1996, ore 2. Nicola. Mamma, di ritorno da Roma, dopo la triste esperienza della giornata di ieri in cui ti sei trovata a contatto con la chiusura totale di Teresa, ti sei sentita completamente svuotata, come se ti avessero risucchiato la vita, come se tu fossi stata un'ebete. Mamma, l'abbiamo permesso perché tu ti rendessi conto come in contrapposizione al meraviglioso disegno salvifico di cui io sono a capo e che giorno dopo giorno si snoda davanti ai tuoi occhi destando in te stupore gioioso, l'inferno si sia scatenato contro di te e contro la nostra famiglia. Vedi, ogni atto, ogni attacco di Satana in rapporto a questa opera grandiosa di cui non ne conoscete la portata, io mi unisco e mi offro per amore, lui divide e distrugge per odio. Se tu ne segui la conseguenzialità non ti stupirai di niente. Teresa nella compagine familiare era la più fragile e ne è rimasta ancora una volta intrappolata. Ma tutto ciò non ti porti a dubitare per un istante della nostra potenza. Quella satanica è l'ira dello sconfitto. Egli sa che ad ogni suo attacco crudele corrisponde una nostra vittoria più sfolgorante e la sofferenza per lui, Satana, è centuplicata. Noi vi chiediamo fedeltà assoluta ai nostri suggerimenti, unione tra di voi, amorosa e sollecita, fede umile e poi lasciatevi trasportare dalla nostra onda potente d'amore. 12 agosto 1996, ore 6:50. Nicola. Mamma, scrivi. Da un po' di tempo per bocca del nostro vescovo ti senti ripetere che come la gerarchia ecclesiastica ufficiale ritiene essenziale credere in Maria Santissima e non nelle sue opere, lasciando queste alla credenza individuale del singolo. Tutto questo, mamma, è terribile. È come riconoscere la presenza storica di questa creatura realmente vissuta accanto al Cristo storico, ma negarle la possibilità di azione, pur non potendo più negare la sua assunzione, perché dogma di fede. Mentre tu, mamma, spinta dall'amore per Lalla, che reclama il tuo aiuto, puoi prendere il treno o l'aereo o la macchina e recarti a Torino, e questo ti è possibile e ciò non susciterebbe stupore, non può farlo la mamma celeste, che pur essendo madre della Chiesa ne è limitata proprio dalla stessa gerarchia che reclama per sé tale potere. Tutto questo ti porta ad una serie di negazioni davvero terribili che scuotono la Chiesa di Cristo dalle fondamenta. Dio Padre, nel chiedere a Maria l'offerta totale del suo unico figlio su di un legno di croce, le comunica il suo amore infinito per l'umanità. E solo in virtù di questo amore la madre riesce ad offrire prima se stessa e poi il suo Gesù in un olocausto totale. Può una madre che ama restare indifferente davanti alla implorazione di un figlio che soffre, o come Maria, perché madre della umanità, non correre in suo aiuto con avvertimenti, suppliche, manifestandosi anche nella realtà umana più accessibile a noi umani? Nel limitare tali manifestazioni, non pensi che minano la fede genuina del popolo di Dio che, spinto proprio dal dolore e dalla sofferenza, non più in grado di sopportare, corre in cerca proprio di questo aiuto che arriva dal cielo? Temono l'infiltrazione dei nemici di Dio e non si rendono conto che sottraggono la protezione ai credenti che di questa hanno bisogno per essere più forti nella prova. Mamma, gioco terribile e sottile, la verità soffocata da una pseudo-verità, da una necessità che ha tutta l'apparenza del bene ma che nasconde la menzogna. Come arginare tanto male? Chiudersi nel nascondimento e nella supplica costante al Padre ed aspettare che il nostro aiuto si faccia a voi palese. 14 agosto 1996, ore 11:20. Nicola. Mamma, l'attacco satanico di venerdì scorso al vescovado di Terracina, che ha visto in contrapposizione te ed il vescovo, era proprio diretto a Sua Eccellenza. Ti ho sempre detto che la conoscenza del nemico non è mai troppa, e se riesce ad umiliare l'arcivescovo Milingo, servendosi proprio di due esponenti della gerarchia ecclesiastica, come lui vescovi della Chiesa di Cristo, ti ho detto tutto. Ma ciò non ti porti a pensare che sia Satana il vincitore. La sua stessa ira ti dimostra come sa benissimo di essere lui lo sconfitto. C'era in atto nel nostro vescovo un ripensamento suscitato sempre dal nostro amore per lui, e così il nemico ha usato un'arma ancora più sottile, servirsi proprio di te, che sei mia madre, per mettere in dubbio la verità contenuta nei miei scritti. Ma ciò non è consentito al nemico di Dio, e così, pur usando un linguaggio aggressivo nei confronti del nostro vescovo, che tanto dolore ha causato al cuore di Gesù, tu lo incalzavi ripetendo sempre le stesse verità. Mamma, una volta Valeria, che si dibatteva in situazioni così contrarie alla pace, dissi di fare il morto a galla. Sai cosa vuol dire? Abbandonarsi totalmente a quel mare infinito, senza movimenti scomposti, ma con la certezza che esso vi sosterrà. È l'amore di Dio, quel mare infinito. Roma, 16 agosto 1996, ore 8:30. Nicola. L'incalzare degli avvenimenti che, se dolorosi perché pilotati dallo sconfitto, possono causare turbamento, in te suscitano ancora più forze e più fiducia in noi. Tu stringi le fila, invoca la Madre Nostra Celeste, appoggiati a tutte le anime che mi sono fedeli e vai avanti, nella certezza della vittoria. Maria Santissima ha raccolto tra le sue braccia tutti i miei fratelli, nipoti e famiglia tutta, anche Tecla, certo, come tu le hai chiesto ieri nella festa della sua Assunzione. E il dono che ti ha fatto accettando la tua implorazione così toccante di madre per le tue creature. Lei, che come te soffre per tutte le sue creature partorite ai piedi di una croce dove agonizzava il suo Gesù. Il mal di testa di Elena non ha nessun rapporto con il suo male, è sì sollecitato dal vostro nemico per scoraggiarvi, ma può vincerlo se lo utilizza offrendo quella sofferenza sopportabile per il bene di tanti giovani che sono lontani o si stanno allontanando da Dio. La fede di Lalla, anche se tormentata, è spesso resa sterile per mancanza di umiltà, è pur sempre valida, e ad essa dovrebbero appoggiarsi Flavio e Francesco. Sì, mamma. È la fiducia e la pace che noi vi trasmettiamo che vi fa forti e vi consente di andare avanti verso la vittoria finale. Riposa in noi, mammuzza, e non temere, niente sfugge al nostro controllo e tutto utilizziamo per il vostro bene, anche le sconfitte apparenti che si trasformano in purificazione. Sabaudia, 19 agosto 1996, ore 8:30. Nicola. Mamma, non disperdere le mie luci che sono così importanti per voi e vi rendono liberi. Ti parlerò del dono dell'ordine, con riferimento all'alla che ne sta usando in maniera esagerata, trasformandolo in peso non solo per lei, ma anche per gli altri. L'ordine, che investe in varie forme la vita, sia fisica che psichica e quindi spirituale della persona, è un dono prezioso che denota equilibrio non solo esteriore, ma soprattutto interiore. Il nemico dell'ordine è chiaramente il disordine. Esso aggredisce in maniera subdola, ma costante, la persona che ne è particolarmente dotata, che, spinta dal timore di perdere quel dono particolare, accresce la sua difesa, aumentando l'ordine attorno a sé, a scapito di quell'equilibrio che ne è proprio il presupposto come dono. L'accusare chi è arrivato a questi eccessi, senza chiedersi chi ne è stata la causa scatenante, non è un buon principio per uscirne fuori. L'ordine generato da chi lo vorrebbe negli altri, non sa gestirlo nella propria vita di ogni giorno, causa sconforto, ribellione, atmosfera tesa, distrugge principi fondamentali di convivenza serena, porta alla divisione degli animi. Così è in natura, mamma. Il pino, che con le sue radici poderose solleva il selciato, danneggia le fondamenta delle case, causa preoccupazioni e spetta all'uomo, con la sua intelligenza, gestire quell'equilibrio. Quale rimedio? Ordine esteriore e soprattutto interiore in ciascuno di noi e tanto amore per chi è costretto a subire le conseguenze del nostro disordine. Sabaudia, 19 agosto 1996, ore 11:30. Nicola. Mamma, in Elena regnano due Elena. La nuova Elena, piccolo apostolo del mio amore, combattiva, decisa, che sente la gioia del combattimento per la conquista di una nuova anima, e il residuo della vecchia Elena, che non riesce a liberarsi delle piccole vanità inutili, dei piccoli approcci che la tengono ancora legata al passato. La nuova Elena chiede spazio per espandersi, vorrebbe correre, riempirsi di gioia e donarla a piene mani agli altri, perché tutto questo è fonte di vero godimento, di forza e di conquista. Io le sono accanto, la sollecito, le faccio vincere i momenti di sconforto, le infondo nuova lena. Forza Elena, vinci te stessa e vinceremo assieme. Zio Nicola. 21 agosto 1996, ore 18:30. Nicola. Elenuccia, ti sei dimenticata che io ti sono sempre vicino, che governo le tue azioni, che dirigo i tuoi sentimenti? Non senti che ti vengo sempre in aiuto quando accenni al mio nome? Su. Elenuccia, non temere, né per te né per Giuseppe. Sono io che domino gli avvenimenti con la potenza che mi viene da Dio. Il nemico vorrebbe ancora una volta insinuarsi nel tuo cuore con timori e paure. Esso arriva a te tramite Giuseppe, come a te è arrivato tramite Giuseppe, anche se ne è stata la madre la causa diretta. Il sentimento che alberga oggi nel cuore di Giuseppe non è amore, come non era amore fin dall'inizio. Allora era il bisogno di uscire da una situazione familiare che lo opprimeva. Se fosse stato vero amore, lo avrebbe difeso anche dalla madre. Oggi è solo rivalsa, alimentata dal nemico che vuole abbattere te e lui. Sabaudia, 22 agosto 1996, ore 8. Caro Rocco, ascoltami, sono il tuo amico Nicola. Dalla tempestività della vostra azione dipende la riuscita di un programma, di un disegno che rientra nei progetti di Dio stesso, il quale ne determina i presupposti necessari. Solo oggi dovete e potete agire contro Bossi, perché è già fuori legge nei confronti di uno Stato di diritto, rappresentante legittimo di tutto il popolo italiano. Dopo il 15 settembre sarebbe troppo tardi, anche se esiste il pericolo di spargimento di sangue, ciò non vi autorizza a venire meno al diritto sacrosanto della unità, in difesa di tutto un popolo che voi rappresentate. Amico Rocco, sii forte della verità che tu porti avanti, io, Nicola e Maria Santissima, ti siamo vicini. 25 agosto 1996, ore 20. Caro Giuseppe, voglio venirti in aiuto attraverso un'analisi che ha avuto inizio proprio il giorno in cui mi hai seccamente detto che non mi amavi più. Inizialmente ne ho tanto sofferto, ma poi poco alla volta ho cercato di dare un volto al sentimento che mi aveva legato a te per quasi 2 anni. Amore vero che dona gioia perché donazione di sé? No. Amore egoista, desiderio di conquista, appagamento momentaneo che a lungo andare avrebbe mostrato le rughe e che sarebbe finito sicuramente appena la stanchezza o un poco di riflessione ci avrebbe aperto gli occhi. E il tuo era vero amore? No. Anche tu cercavi di dare una risposta all'amore che non trovavi in famiglia. Tua madre non mi amava. Se fosse stato vero amore il tuo, l'avresti saputo difendere da tua madre. Ma per quanto tempo? Ora non fai che crearti delle colpe, ma è stata una esperienza utile per entrambi che ci ha resi più maturi, più consapevoli, più responsabili. Meglio così, Giuseppe, credimi. Apriamoci all'avvenire, alla vita, senza inutili rimpianti, ma con piena fiducia in noi stessi e tanta speranza, augurandoci ogni bene. Elena. Sabaudia, 28 agosto 1996, ore 5:40. Nicola. Mamma, Stai rivivendo con me le ultime ore della mia agonia e la tua implorazione è forte e tocca il mio cuore. Un nome, Elena, suscita in te un accorato, dolorante richiamo. Nicola, Elena. Sì, mamma, quando vi riunite ogni giorno per pregare, sono io, zio e papà che supplichiamo con voi e da noi si unisce Maria Santissima perché attraverso Gesù il Padre conceda una guarigione totale e sfolgorante in cui non sia possibile alcun dubbio. Sento la tua implorazione per ciascuno di coloro che oggi, spinti dal loro amore e dalla loro fede in me, verranno a trovarmi al cimitero dove risiede il mio corpo ed anche dai tantissimi lontani che sono uniti con voi nella preghiera. Grazie mamma, anche per loro. Sii sempre tu la mia voce e non temere. Dio Padre vi ama tutti ed è felice di chiedervi e di vedervi uniti nel mio nome. Chiedete ed otterrete. Nicola. 29 agosto 1996, ore 10. Nel numero del 6 aprile il segno del soprannaturale esordite con un titolo vistoso Limiti nei miracoli. Per controbattere quanto affermato nella rivista Fuoco di Pentecoste, aprile 94, Nicola dice le seguenti righe. Gesù, pur essendo potenza infinita, non ridette mai un arto mancante ai tanti infelici che si rivolgevano a Lui, e ti risposi che ciò era contro le leggi di natura. Intanto, nel farvi rilevare come non è onesto giudicare un pensiero, una verità, o pseudo tale solo attraverso poche righe, tolte dal contesto di tutta una tesi portata avanti con rigore di sintesi, porto a vostra conoscenza quanto Nicola stesso, in data 28 giugno 96, mi ha dettato in risposta al vostro articolo. Sabaudia, 30 agosto 1996, ore 9 e 15. Ero in parrocchia alla messa delle 9 nel momento dell'Eucaristia e Nicola. Mamma, scrivi, perché voglio con questa luce correre in aiuto di Lidia e proteggere la sua umiltà tanto spesso messa in pericolo da un nemico agguerrito e pur così necessaria per uscire indenne dai suoi lacci. Il carisma che Gesù le ha donato della liberazione attraverso esorcismi, anche se ricalca le stesse parole di cui noi ci serviamo attraverso la tua persona, è soggetto all'ira funesta di Satana che vede in esso un pericolo per le anime che gli vengono strappate ed uno smacco alla sua superbia. Egli cerca con la sua astuzia di penetrare in Lidia servendosi dell'ambizione suscitata in lei dalla vittoria riportata nei vari esorcismi che opera e ne accresce l'efficienza per riuscire nell'inganno. Gioco sottile in cui Satana è maestro, ma che Lidia deve sempre rintuzzare e non solo a parole. Deve chiudersi in un silenzio totale, non fare mai esorcismi direttamente alla persona, non parlare mai di possedere tale carisma, farsi dimenticare, ma operare nel silenzio della sua stanza e non senza avere prima invocato l'aiuto nostro e dell'arcangelo San Michele, terrore dei demoni. Voi, mamma, proteggetele d'andate avanti sotto gli occhi di Maria Santissima, la Mamma Celeste. Sabaudia, 1 settembre 1996, ore 10 e 45. Nicola, mamma, con la morte di Gesù sulla croce si chiude la redenzione. L'attesa dei giusti che nello scorrere dei millenni avevano tramandato di generazione in generazione la promessa antica di Dio Padre, a te, Lucifero, una donna schiaccerà il capo e verrà da lei colui che libererà il mio popolo ed il suo regno non avrà mai fine, aveva trovato la giusta risposta. Tutto si è realizzato per opera di Gesù che con la sua passione e morte ha riscattato l'umanità intera, a cominciare dal primo fino all'ultimo uomo. Con la sua resurrezione ha inizio la nuova era dei martiri, dei santi, dei confessori della fede che si identificano nel Cristo risorto e gli rendono testimonianza. Con l'ascensione al cielo Gesù apre le porte della Gerusalemme celeste ai giusti che attendevano agli inferi luogo di purificazione, la liberazione. L'era dello Spirito ha inizio con la prima Pentecoste richiesta ed ottenuta da Maria, la Madre, che nel Cenacolo la invoca sugli Apostoli, dando inizio così alla Chiesa di Cristo, gerarchicamente costituita, di cui Maria Santissima è Madre e Maestra. L'opera dello Spirito Santo, vivificatore e santificatore, spinge ininterrottamente la Chiesa di Cristo verso il traguardo dell'unione totale del popolo di Dio al suo Creatore. Al compimento dei 2000 anni, 25 dicembre 1992, Gesù presenta al Padre i frutti della redenzione ed il Padre, soddisfatta la sua giustizia, prorompe nella gioia del perdono e dell'amore. La sua misericordia è infinita e tutti in veste. Sono momenti e tempi eccezionali. Tutto il male sarà sconfitto. È Maria che porta avanti questa immane vittoria. È lei, l'umile serva di Dio che annienterà la tracotanza di Lucifero, il tutto superbo. 5 settembre 1996, ore 3:40. Lidia cara, è da un po' di tempo che Nicola mi mette sull'avviso che lo sforzo del nemico era concentrato a dividerci. Mi pare anche di avertelo accennato. In effetti, quando il dubbio fa capolino in un'anima, la fede perde colpi. La fede non in me, io sono solo lo strumento, ma in Nicola di cui sono non solo la madre, ma la voce. La conoscenza di Nicola alle tante, tantissime anime che oggi lo implorano e da cui affidano i loro problemi è arrivata tramite la madre. Negare la circostanza che i messaggi che io, madre di Nicola, ho scritto non meritano tutta la credibilità di cui avrebbero bisogno per poterli serenamente diffondere ti porta all'interrogativo. Come mai l'autorità ecclesiastica ti spinge a diffonderli se li ritiene non affidabili? Tra ieri ed oggi sono stati spediti 15 volumi ai vescovi italiani e non per mia iniziativa. È stato richiesto tempo fa l'imprimatura all'autorità competente per il libro Il mio amico Nicola, perché essendo un libro ad indirizzo teologico, i richiedenti avevano bisogno di tale garanzia. È stato loro risposto che ciò non era assolutamente possibile, ma che potevano diffonderlo. Tu mi hai chiesto stamattina perché Nicola non fa i miracoli a Sabaudia piuttosto che in altre parti d'Italia. Ti rimando al Vangelo. Gesù, tu credi che io possa guarirti? Vai, la tua fede ti ha salvato. Mi riferisci che il vescovo ancora una volta accennava alla difficoltà che, essendo Nicola morto a Roma, era quella la sede che dovrebbe rilasciare il nulla osta per la riesumazione del cadavere. Obiettai con le stesse parole di Nicola che un uomo può nascere e morire in qualsiasi parte del mondo e che ciò non implica necessariamente una dipendenza da un determinato luogo, ma è valida la residenza liberamente scelta, tanto più se il corpo risiede nello stesso luogo. Mi ha risposto che vale il luogo più vicino dove la persona in questione è morta. E se fosse morta nel deserto del Sahara, in una nazione musulmana? Hai sollevato la questione dei due paesi che si contendono la nascita e quindi la gloria di San Tommaso d'Aquino. Ciò non ti porta a riflettere come la prassi usata finora dall'autorità ecclesiastica sia lacunosa, priva di un senso logico, persino umano, quando addirittura non ferisce la verità? I libri di Nicola li accetti e li neghi nello stesso tempo. Accetti quelli che confermano i messaggi che Gesù fa arrivare tramite te, neghi quelli che ti danno disturbo, specialmente quando Gesù stesso testimonia che il canale che unisce la madre a Nicola è esente da interferenze, perché così ha voluto lui affinché la verità potesse arrivare alla sua chiesa integra e non alterata dallo spirito del male. Allora cerchi di stare a cavallo su due staffe e dici: io non posso prendere per buone le tue cavolate, e puntualizzi, chiedilo a Nicola. Ma Nicola, è veramente lui quando parla attraverso la madre? Gioco sottile del nemico, Lidia cara. Sapremo uscirne fuori? Sabaudia, 10 settembre 1996, ore 10:10. Nicola, mamma, scrivi. Domenica mattina, mentre partecipavi alla Santa Messa, ti ho spinto a riflettere sul rapporto così deteriorato negli ultimi tempi tra te ed il Vescovo. La chiusura palese nei tuoi confronti poco alla volta ti spingeva a verificare il tuo giudizio nei suoi riguardi alla luce della verità che noi ti proponiamo. Ma se esso non temeva dubbi e perplessità perché la verità, se accettata, diventa forza, spegneva in te poco alla volta l'amore che ad egli ti legava. Così era per noi indispensabile risvegliare nel tuo cuore quel sentimento che, unendoti a Gesù, a Maria la Madre, che bramano riconquistare queste creature privilegiate, ti spingesse ad una invocazione più accorata al Padre delle Misericordie. Inoltre il tuo cuore, purificato dalla confessione e dal perdono di Gesù, fu reso degno di accogliere, gioire e gustare il grande dono che Maria Santissima ti faceva. La lettera di Teresa d'Elena, così illuminata, piena di amore, tutto un poema di riconciliazione dopo tanti lunghi anni di attesa e la risposta di Elena vibrante di una fede luminosa e sicura. Il pomeriggio di domenica, a conclusione di Betania, con la tua testimonianza, a conferma dell'amore della nostra Madre Celeste per te, per Elena, per la nostra famiglia, non escluso nessun membro di essa, specialmente i più bisognosi, per irradiarsi con onde sempre concentriche più vaste a tutti coloro che in me trovano conforto ed aiuto. Mamma, gioisci e spera sempre. Maria Santissima ci è madre a tutti gli effetti. Sabaudia, 11 settembre 1996, ore 11:15. Nicola, mamma, scrivi. Mentre nel messaggio di ieri ti illuminavo sulla necessità dell'amore come forza prorompente in tutte le vostre richieste al Padre, che le rende gradite ai suoi occhi, oggi voglio renderti chiaro perché tutte le vostre richieste alla gerarchia ecclesiastica che mi riguardavano hanno trovato una opposizione costante. Il mio libro, che tu, mia madre, hai portato alla conoscenza di tantissime anime, non è solo e soltanto un libro dove la verità, la luce, il conforto sono dati in abbondanza e le anime assetate vi si accostano con gioia, ma in esso vi sono accuse molto forti, dirette a coloro che detengono il potere nella Chiesa di Cristo. Sì, mamma, la verità vi fa liberi, ma accettare la verità vuole dire riconoscersi colpevoli, rinnegare il proprio passato, cominciare quella conversione che Dio chiede a ciascun uomo e tanto più a coloro che, arricchiti di doni gratuiti da un padre che tanto li ha amati, li hanno usati in maniera così contraria agli intenti dello stesso donatore. Voi chiedevate l'imprimatura al libro Il mio amico Nicola. Come avrebbero potuto aderire alla vostra richiesta, che sarebbe stata un riconoscimento delle verità contenute nel libro stesso e quindi una esplicita condanna del loro operato? Avevi esposto al vescovo la richiesta per la riesumazione del mio corpo. Come poteva dartela, se la constatazione della integrità fisica di esso sarebbe stata come il sigillo di Dio stesso non solo sulla mia santità, ma sulle verità che contenute nei miei messaggi avrebbero completamente capovolto concetti e norme finora imperanti e che formano la ragione stessa del loro potere? Quante contraddizioni, mamma. Accettano le lacrime della Madonna di Siracusa, negano le lacrime di sangue della Madonna di Civitavecchia, anche se il fenomeno coinvolge direttamente il vescovo. Accettano i messaggi di Fatima, negano Međugorje. Si destreggiano tra detto e non detto, mentre le anime semplici, che non hanno nulla da perdere, accorrono come mandrie senza pastore alla fonte della vita. E lo spirito non si arresta, mamma, e va avanti, e gli idoli cadono, mentre Maria Santissima conduce la sua battaglia di vittoria in vittoria, e l'inferno trema perché sente la sua sconfitta imminente. Vino nuovo in otri nuovi, mamma. 12 settembre 1996, ore 9:45. Nicola. Mamma, la verità vi fa liberi, te l'ho sempre detto, ma la verità abbraccia anche aspetti che molto spesso sfuggono alla vostra percezione individuale, spingendovi verso un pragmatismo arido ed asettico che blocca l'amore. Ti stavi allontanando dall'amore verso il nostro vescovo e non hai pensato che anche lui era tormentato dalle difficoltà di accettare per vere le obiezioni del vicariato, così in contrasto con le verità che con insistenza noi gli proponevamo. Anche a te non sono mancate le luci, mamma, ed anche a te un po' più di umiltà e di fede non farebbe male. Non allontanatevi mai dall'amore, esso è il sigillo che rende testimonianza alla verità. Non esiste verità dove manca l'amore, Dio è amore, Gesù è amore, lo Spirito è amore. La Trinità è amore e la sua potenza è infinita. 14 settembre 1996, ore 8. Nicola. Mamma, questa notte hai vissuto con me l'angoscia del momento. Ho reso più chiaro al tuo spirito come l'odio propinato da Satana con sottile astuzia, servendosi di pedine a lui soggette, facendo leva su vizi, desideri di rivincita, sogni mai attuati di predominio sugli altri, egemonia di poteri, abbia spinto uomini a desiderare, ad attuare divisioni foriere di lutto. Le loro menti ottenebrate non sono in grado di ricepire il pericolo cui espongono prima se stessi, i loro figli, il loro avvenire. E chi potrà liberarli dall'odio che essi stessi hanno seminato? Momenti tristi, mamma. Ma gli altri, coloro che avrebbero dovuto captare l'insidia, coloro che preposti a vegliare su beni inalienabili di un popolo, cosa hanno fatto? Si sono baloccati con sterili affermazioni di principio, eludendo una responsabilità che ogni momento diventa sempre più grave. Anche la Chiesa, mamma, arriva sempre in ritardo, subisce gli errori iniziali e quando è con l'acqua alla gola cerca di riparare per salvare la faccia. Triste verità, mamma. Non ho fatto mai mancare i miei lumi, vi ho spiegato come alla tempestività di un'azione legata alla riuscita di un'impresa, tanto più se essa vi viene proposta dal cielo. In data 22 agosto ti ho fatto pervenire quel messaggio relativo a Bossi, ti ho aiutato a farlo arrivare a Buttiglione tramite la di lui madre. Noi facciamo di tutto per venirvi in aiuto, ma le azioni concrete spettano a voi. Questa notte, mamma, hai recepito la mia angoscia ed essa si è fusa con la tua, con l'angoscia del padre, di Gesù e della madre. La tua angoscia abbracciava quella per la nostra famiglia, di ogni tuo figlio, di ogni figlio di tuo figlio, e si estendeva a tutte le anime che a te fanno ricorso. Ne eri sommersa, ma non ti abbiamo lasciata sola. Nei momenti estremi potentissimo si rivela l'amore del Padre, la potenza del Padre, la misericordia del Padre. Liberare il suo popolo dal predominio di Satana, inviare lo Spirito Santo alle menti non più soggette al narcotico satanico, affinché dalla conoscenza del vero possano optare per la verità e per l'amore. Sì. Hai chiesto per Laura, la sua fede frutto di cognizioni dogmatiche resa sterile per mancanza di amore. La tua implorazione al Padre, a Maria Santissima, è stata potente. Unisciti a noi, mamma, che con te in te imploriamo e non dubitare mai, perché grande è l'amore del Padre per i suoi figli.